Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parliamo dallo studio di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. In preparazione alla 26esima giornata mondiale della gioventù a Madrid con il Papa Benedetto XVI, oggi Don Ferdinando parlerà della consacrazione dei giovani al Sacro Cuore di Gesù. La parola a Don Ferdinando.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. E sono molto contento, come sempre, di potervi contattare qui dalla Basilica del Sacro Cuore di Bologna, dove tante preghiere si innalzano a questo cuore di Cristo, a cui tutti facciamo riferimento come alla forza e alla luce della nostra vita. E quindi un saluto particolarissimo a chi si trovasse in un letto d'ospedale o in qualche situazione di disagio, e un saluto anche a chi sta giustamente godendosi un momento di riposo per recuperare le forze. Mi auguro che il momento di riposo sia anche ricco di una maggior preghiera, di una maggior familiarità con la parola di Dio. Allora, penso che siate al corrente che dal 16 al 21 agosto a Madrid si raduneranno migliaia, centinaia di migliaia di giovani, e sono sicuro che molti di voi hanno partecipato anche alla preparazione nelle proprie parrocchie, o addirittura chissà quanti di voi hanno la gioia e la fortuna di partecipare direttamente a questo incontro con il Papa. Ecco, la novità che mi ha indotto a cambiare il tema un po' della nostra conversazione di oggi è il fatto che il 22 febbraio scorso un gruppo di giovani spagnoli che stava preparando la giornata della gioventù sono andati dal loro arcivescovo di Madrid, Antonio Maria Rauco, e che è anche il promotore di questa giornata, e gli hanno chiesto di mandare una lettera al Papa per chiedere un gesto molto particolare e inaspettato, di consacrare tutti i giovani al Sacro Cuore. Quindi, capitemi, già è bellissima la devozione al Sacro Cuore in generale, ma che un gruppo di giovani chieda al Papa questo gesto mi è sembrato bellissimo. Oh, il Papa ha accettato immediatamente, lo potete ben capire, e quindi il giorno sabato 20 agosto all'aerodromo dei 420 di Madrid Benedetto XVI consacrerà tutti i giovani del mondo, quindi non solo i giovani presenti a Madrid, ma tutti i giovani del mondo al Sacro Cuore di Gesù. Il Papa poi è già un po' commosso, si sta preparando anche lui a questo incontro. Nel documento di preparazione lui ha voluto sottolineare che questo è un momento in cui l'Europa ha grande bisogno di ritrovare le sue radici cristiane, e dice: ci siamo dati appuntamento a Madrid con questo tema, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. È una frase della lettera ai Colossesi di San Paolo, la ripeto: radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. E pertanto, dice il Papa, vi invito a partecipare, e vorrei che tutti i giovani, sia coloro che condividono la nostra fede in Cristo, sia quanti esitano, sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vivere questa esperienza che può essere decisiva per la vita. Quale esperienza? L'esperienza del Signore Gesù risorto e vivo, e del suo amore per ciascuno di noi che viene trasmessa proprio da un momento ecclesiale così importante. In ogni epoca, come anche i nostri giorni, numerosi giovani sentono il profondo desiderio che le relazioni tra le persone siano vissute nella verità e nella solidarietà. Molti manifestano l'aspirazione a costruire rapporti autentici di amicizia, a conoscere il vero amore, a fondare una famiglia unita, a raggiungere, e questo non è facile, una stabilità personale e una reale sicurezza che possono garantire il futuro sereno e felice della propria famiglia. E il Papa aggiunge anche una nota autobiografica molto bella, dice, proprio ricordando i suoi anni: «Certamente, ricordando la mia giovinezza, so che la stabilità e la sicurezza non sono le questioni che occupano di più la mente dei giovani. Sì, la domanda del posto di lavoro e con ciò quella di avere un terreno sicuro sotto i piedi è un problema grande e pressante, ma allo stesso tempo la gioventù rimane comunque l'età in cui si è alla ricerca della vita più grande. Se penso ai miei anni di allora, dice il Papa, semplicemente non volevamo perderci nella normalità della vita borghese. Volevamo ciò che è grande, nuovo. Volevamo trovare la vita stessa nella sua vastità e bellezza». Ecco, fin qui la sua nota personale, ma io penso di poter dire che è così per tutti i giovani, che poi lo esprimano con modalità diverse, perché il Papa è vissuto nel cuore della guerra del 40-45, lì ha vissuto la sua giovinezza, ma invece i giovani di oggi hanno una guerra molto peggiore, che è quella di un mondo materializzato. Allora ecco che Benedetto XVI ci propone una preghiera, e la recitiamo anche noi. Io la recito lentamente perché voi possiate seguirla. È una preghiera pensata per i giovani, ma io mi sento giovane, penso come tutti voi, perché non sono i numeri anagrafici che contano, è il cuore. Allora, la preghiera è intitolata «Amico e Signore Gesù Cristo». Amico e Signore nostro Gesù Cristo, come sei grande! Con le tue parole e le tue opere ci hai rivelato chi è Dio, Padre tuo e Padre di tutti noi, e chi sei tu, il nostro Salvatore. Ci chiami a rimanere con te. Vogliamo seguirti ovunque tu vada. Ti rendiamo grazie della tua incarnazione. Sei il Figlio eterno di Dio, ma non hai esitato a discendere e farti uomo. Ti rendiamo grazie per la tua morte e la tua risurrezione. Hai obbedito alla volontà del Padre fino alla fine, e per questo sei il Signore di tutti e di tutte le cose. Ti rendiamo grazie perché sei venuto in mezzo a noi nell'Eucaristia. La tua presenza, il tuo sacrificio, il tuo banchetto ci invitano sempre ad unirci a te. Ci chiami a lavorare con te. Vogliamo andare dovunque tu ci invii, ad annunciare il tuo nome, a guarire nel tuo nome, ad accompagnare i nostri fratelli fino a te. Dacci il tuo spirito perché ci illumini e ci rafforzi. La Vergine Maria, la madre che ci hai consegnato dalla croce, ci anima sempre a fare quello che tu ci dici. Tu sei la vita. Che il nostro pensiero, il nostro amore, le nostre opere abbiano in te le proprie radici. Tu sei la nostra roccia. Che la fede in te sia il fondamento solido di tutta la nostra vita. Signore, ti preghiamo per il nostro Papa, per i Vescovi, per tutti quelli che preparano la prossima giornata mondiale della gioventù a Madrid. Ti preghiamo per le nostre famiglie, per i nostri amici, in modo particolare per i giovani che ti conosceranno in questo incontro attraverso la testimonianza ferma e gioiosa della fede. Ecco, questa preghiera direi che ha già allargato l'orizzonte del nostro spirito. E parlando della giornata mondiale della gioventù, che quest'anno sarà la 26esima, non possiamo dimenticare l'iniziatore di queste giornate, l'atleta di Dio, Giovanni Paolo II, quando giovane Papa ha capito che è partendo dalla radice, quindi dai giovani, che possiamo costruire una società nuova. D'altra parte, la pastorale dei giovani non è un'appendice dell'azione pastorale ordinaria della Chiesa, è il suo centro, il suo cuore. Ed è un compito anche esigentissimo, perché i giovani, di generazione in generazione, hanno aspettative nuove, diverse, imprevedibili nei confronti di noi adulti, dai quali vogliono trovare, ecco, non solo maestri, ma soprattutto testimoni autentici e coerenti. Nell'odierno contesto culturale, poi, caratterizzato, come sappiamo, da una emergenza educativa, ormai questa parola la usano, la usa il Papa, la usano i Vescovi, la usano i pastori, la usa persino le autorità civili. Cioè, in questo momento di emergenza educativa dobbiamo dedicare un'estrema attenzione alla pastorale dei giovani. E ritornando alle giornate mondiali, facciamo un rapido bilancio. Ecco, grazie a queste giornate, che naturalmente sono state celebrate in tantissimi paesi del mondo, è nata una nuova generazione di giovani, capaci di andare controcorrente rispetto alla cultura postmoderna dominante. Si tratta dei giovani del sì a Cristo e alla sua Chiesa. Giovani del sì a Cristo e alla sua Chiesa. Bella questa etichetta che è stata data a loro. O, come li chiamava il Papa più volte, sentinelle del mattino. Sono giovani alla ricerca del vero senso della vita. Schiere di ragazzi e di ragazze che hanno partecipato a tutte o ad alcune delle giornate mondiali della gioventù in varie parti del mondo. Aggiungo, quante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, quante giovani famiglie decise a vivere l'ideale evangelico e a tendere alla santità sono legate alla testimonianza e alla predicazione di Giovanni Paolo II. Quanti ragazzi e ragazze si sono convertiti o hanno perseverato nel loro cammino cristiano grazie alla sua preghiera, al suo incoraggiamento, al suo sostegno e al suo esempio. Il segreto di Giovanni Paolo II, lo dice anche Benedetto XVI, è che riusciva a comunicare una forte carica di speranza, quindi il futuro guardato con l'ottimismo della fede nel Signore Gesù. Non abbiate paura. Come padre affettuoso e attento educatore, Giovanni Paolo II indicava dei punti sicuri, saldi, di riferimento indispensabile per tutti, e in special modo per i giovani. E alla resa dei conti, nell'ora della sua agonia e della sua morte, questa nuova generazione volle manifestargli di aver compreso i suoi ammaestramenti, raccogliendosi silenziosamente in preghiera o in piazza San Pietro o in tanti altri luoghi del mondo. Sentivano i giovani che la sua scomparsa costituiva una perdita. Moriva il loro Papa, che consideravano loro padre nella fede. Avvertivano al tempo stesso che lasciava loro però un'eredità, il suo coraggio e la coerenza della sua testimonianza. La frase che potremmo sinteticamente mettere in bocca al Papa per i giovani: cari giovani, non si può vivere senza speranza. E Benedetto XVI parte da qui, prende questa frase e la fa sua e aggiunge: in un momento come questo, dato il contesto culturale e sociale nel quale viviamo, potrebbe essere più forte il rischio di ridurre la speranza cristiana a una semplice ideologia. Miglioriamo la situazione del mondo, risolviamo alcuni dei nostri problemi, ma sempre di tipo temporale, materiale, oppure può essere ridotta a slogan di gruppo, tante parole e pochi fatti, o peggio, a rivestimento esteriore, per cui ci sono giovani che magari partecipano alla giornata mondiale dei giovani o partecipano all'Eucaristia domenicale, ma poi quasi in una schizofrenia hanno una seconda personalità che vive nel materialismo. E questo, il Papa dice, sarebbe contrario al grande messaggio di Gesù. Gesù vuole che noi siamo speranza, cioè che siamo speranza, e che la nostra vita, il nostro modo di essere, di agire, di pensare, e aggiunge il Papa, noi possiamo essere speranza solo se saremo profondamente uniti a Cristo. Cristo vuole che ognuno di noi sia una piccola sorgente di speranza per il suo prossimo, i suoi compagni, nella scuola, nel lavoro, nel gioco, nel divertimento. Dovrebbe essere che questi giovani del sì alla vita e a Cristo e alla Chiesa diventino quasi un'oasi di speranza per la società. Ecco, è questa la fiaccola che Giovanni Paolo II ci ha lasciato in eredità, perché continuiate, dice Benedetto XVI, ad essere sentinelle del mattino, vigili e gioiosi in quest'alba del terzo millennio. Ma anche Benedetto XVI ha una sua pastorale giovanile, molto bella, molto profonda, e in occasione della giornata mondiale dei giovani, Benedetto XVI ha lanciato un messaggio di preparazione che addita un cammino di santità. Ecco, lo slogan ve l'ho già citato all'inizio, e il progetto che ha indicato Benedetto XVI nel suo messaggio è questo: radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Lui stesso, commentandolo, dice: radicati vi deve richiamare un albero, che per poter crescere e avere un fusto robusto deve avere buone radici che sono in un terreno fertile dove può raggiungere gli elementi di cui ha bisogno. E qui capite l'allusione chiarissima a tutta la vita cristiana. E poi il Papa dice: fondati in Cristo, e quando la parola fondato è di una casa, ma se il Signore non costruisce la sua casa, invano faticano i costruttori. Oppure vi ricordate Matteo, la casa costruita sulla roccia, non sulla sabbia, quindi essere fondati in Cristo, la nostra roccia, quindi radicati e fondati in Cristo. Da questo dovrebbe venirne che siamo saldi nella fede. E questo essere saldi non è una capacità umana così avulsa da tutto il resto, è invece proprio il frutto dell'essere inseriti profondamente in Cristo. E forse l'esempio più bello è quello che ha fatto Gesù: io sono la vite, voi siete i tralci. E questa unione vitale, la linfa vitale che da Cristo viene a noi, ci permette davvero di essere saldi nella fede. Poi ci ha indicato, sempre il Papa, anche un modo di prepararci a questo evento. Intanto ha raccomandato a tutti vescovi, diocesi, parrocchie, responsabili della pastorale giovanile, di fare incontri. Probabilmente anche voi avete partecipato o ne avete sentito l'eco nelle vostre parrocchie, perché vedete, dalla qualità dell'incontro, anziché la qualità dell'incontro, dipenderà dalla qualità di questa preparazione. Cioè non è che a Madrid improvvisamente la nuova Pentecoste invadrà gli spiriti come un qualche cosa di improvviso. È la preparazione profonda di fede che permette allo spirito di lavorare nei cuori. È una strada spirituale quella che il Papa ha tracciato per prepararsi, e ovviamente non vale soltanto per la giornata mondiale della gioventù, vale anche per noi. Ma io quasi quasi penso che anche questa nostra trasmissione, nella sua brevità, può essere un momento di preparazione alla giornata. Allora vi ricordo le tre cose che il Papa ci ha dato. La prima, l'Eucaristia. Era ovvio, se parliamo di essere radicati, fondati in Cristo, o di essere saldi nella fede, il primo punto di riferimento è l'Eucaristia, dove è presente e vicino fino a farsi cibo per il nostro cammino proprio il Signore. Il secondo elemento è il sacramento della riconciliazione, in cui finalmente riceviamo gratuitamente la sua misericordia, il suo perdono. E il terzo punto che lui ci propone è il riconoscere la sua presenza nei poveri, nei malati, nei fratelli che sono in difficoltà e che hanno bisogno del nostro aiuto. Ecco, queste tre cose, ma poi aggiunge, e forse qui c'è la qualità, dice, ma non vissute a un livello qualunque, vissute secondo la misura alta e profonda, pensate a queste due parole, una misura alta e profonda come l'hanno vissuta i santi. E allora l'Eucaristia diventa una messa magari quotidiana o almeno molto frequente. Il sacramento della riconciliazione diventa un appuntamento, pensate, Giovanni Paolo II aveva un appuntamento settimanale con la misericordia di Dio. La meditazione del Vangelo diventa preghiera personale, quotidiano, un confronto anche settimanale vissuto con i fratelli in preparazione alla celebrazione della domenica sulla parola di Dio. E infine questa preghiera, questo Vangelo meditato, sfocia necessariamente in un amore dove è la vita che è donata ai poveri e sofferenti, non un piccolo gesto occasionale. Quindi anche per noi, come per coloro che parteciperanno alla giornata mondiale dei giovani, c'è un grande cammino di santità da percorrere. Che bello, gruppi di giovani di ogni territorio cristiano rappresenteranno anche noi, tutta la società civile, saranno a Madrid, si incontreranno con altri giovani provenienti da tutto il mondo, si incontreranno con il Papa, si incontreranno con Gesù. Questi giovani porteranno la gioia, la ricchezza, la cultura, la fede delle loro terre, dei loro comuni, delle loro province, sempre più fondati e radicati in Cristo. Saldi nella fede, saranno poi disponibili a servire da cittadini attivi per costruire la civiltà dell'amore. Riflettiamo per qualche attimo su questa prima parte della nostra conversazione. Riprendiamo la nostra conversazione e in questa seconda parte vorrei sottolineare la bellezza, ecco, di questo gesto che il Papa compirà di consacrare i giovani, tutti i giovani del mondo, al Sacro Cuore. Vedete, nel corso dei secoli la Chiesa ha già approfondito il significato del culto al Sacro Cuore di Gesù e molti uomini e molte donne hanno trovato in questa devozione, ma soprattutto nella contemplazione dell'immagine di colui che fu trafitto, una strada valida per identificarsi pienamente con Cristo e giungere alla santità. Voglio ricordare Santa Margherita Maria Lacocque, no? Religiosa dell'Ordine della Visitazione, alla quale Gesù si manifesta nell'Eucaristia, rivelandole il mistero del suo cuore. C'è una frase in particolare che oggi io voglio sottolineare, quando Gesù dice: ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini e che non riceve altro che ingratitudine e offese. O durante la sua vita, Santa Margherita insegnò ad amare il cuore di Gesù, facendogli compagnia nell'Eucaristia per mezzo dell'ora santa e, ecco, consacrandosi a lui e ad offrire tanti piccoli atti di amore e di riparazione per i peccati. Poi diffuse anche la pratica dei primi venerdì del mese, confessione, comunione, riparazione dei peccati. Ecco, questa santa fu poi beatificata nel 1864 dal beato Pio IX. Ecco, notatelo, perché fu proprio Pio IX quello che estese la festa del Sacro Cuore nel 1856 alla Chiesa Universale. Prima c'erano alcune diocesi che la celebravano nella libertà, ma quando Pio IX, conoscendo più profondamente la santità di Margherita Maria Lacocque, capì che il Sacro Cuore era elemento centrale della fede cristiana, estese la festa e chiese a tutti di celebrarla ogni anno, come difatti noi facciamo. Ma c'è un passo ulteriore, molto significativo, e avviene circa 50 anni dopo, quando Leone XIII consacra al Sacro Cuore, ed era l'11 giugno 1899, quindi siamo alla fine del secolo, sta per partire il nuovo secolo, problemi enormi di tipo sociale. Leone XIII, quell'11 giugno, festa del Sacro Cuore, consacra al cuore di Gesù l'umanità intera e lo mette in evidenza, cioè: non voglio consacrare soltanto i credenti, voglio consacrare tutti gli uomini, l'umanità intera. Guardate che questo è un salto di qualità notevole, che ci fa capire come nella Chiesa questa attenzione missionaria e anche in qualche maniera la coscienza di aver ricevuto un dono che non è solo per noi e non è nostra proprietà privata e che noi dobbiamo assolutamente far conoscere e dilatare nello spazio e nel tempo. Il Papa direbbe che ricorrere al Sacro Cuore è il principale indicatore e simbolo dell'amore con cui il Divino Redentore ama continuamente l'Eterno Padre e ama tutti noi. Allora, tentiamo di capire meglio cosa vuol dire la parola consacrazione. Ed è proprio Leone XIII che scrive un'enciclica in cui spiega alcuni punti con molta semplicità. Proviamo a seguirlo. La prima cosa che lui afferma è che noi abbiamo un dovere di gratitudine verso colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il sangue che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Ho citato una frase dell'Apocalisse. Ecco, quindi, prima di tutto dice, è un momento di culto. Noi con riconoscenza ci rivolgiamo a colui che ci ama. Un secondo passaggio, il Papa lo mette in evidenza, in questo: se noi vogliamo che la Chiesa sia efficace e consegua frutti, e i nostri frutti sono le conversioni, la fede, la vita cristiana, ecco, noi abbiamo bisogno di custodire e mettere in più vivi la luce, il culto e la spiritualità del Sacro Cuore. Quindi se da una parte è un onore per Dio, dall'altra parte è lo strumento principe per aiutare noi e i nostri fratelli a una vita cristiana. Ma qui di nuovo il Papa sottolinea anche l'intera umana società. Prima Benedetto XVI ci diceva che dovevamo essere oasi di speranza, ma non per chiuderci fra di noi, al contrario, per essere, come Gesù ci ha detto nel Vangelo, seme che fruttifica, sale che dà sapore, lievito che fermenta tutta la pasta, domandando che venissero consacrati non solo i credenti ma gli uomini tutti, Leone XIII imprimeva un nuovo orientamento e senso alla consacrazione, che già da due secoli era stata praticata in modo privato, da singoli, da gruppi o da diocesi. La consacrazione del genere umano al cuore di Gesù è pertanto un culmine, il coronamento di tutti gli onori che la Chiesa era solita tributare al Sacratissimo Cuore di Gesù. Un quarto punto messo in evidenza da Leone XIII è, direi, un aspetto sociale. A volte usiamo il termine riparare. Vi ricordate quando Gesù dice a Francesco: vai a riparare la chiesa che sta crollando? Questo riparare vuol dire che c'è già un progetto molto bello, ma che il peccato l'ha distrutto. Allora ecco la riparazione, è costruire di nuovo, ricostruire, cioè compiere azioni positive in sostituzione dei danni che qualcun altro ha provocato. Che bello! Allora questo quarto punto, io direi che lo chiamo un aspetto sociale, perché è proprio qualche cosa che tende a creare una società dove si possa vivere il progetto d'amore di Cristo. E allora il Leone XIII dice: il credente incontra il simbolo e la viva immagine dell'infinita carità di Cristo nel suo cuore e viene spronato all'amore vicendevole e avverte l'esigenza di partecipare al progetto di Dio, che è un progetto di salvezza, quindi a costruire il mondo secondo Cristo. E aggiunge, direi molto bello, soprattutto nell'epoca, che questo gesto porta a capire perché onoriamo Cristo con il nome di Re. Perché pensiamo a una società ben organizzata, dove c'è qualcuno che ci guida in maniera forte. E quindi il termine Re comincia a nascere proprio in questo periodo, da cui poi sfocerà la festa di Cristo Re. Ma sentite che bello, Leone XIII dice: re dei figli prodighi, re che chiama al porto della verità e all'unità della fede, re di tutti coloro che attendono di essere introdotti nella luce di Dio e del suo regno. Quindi non è un re prepotente, è un re d'amore che apre il suo cuore, lo spalanca, perché i figli prodighi possano ritornare. Un quinto punto, ultimo di quelli che sottolineo nella termine consacrazione, è l'aspetto missionario, cioè la consacrazione intesa come farsi carico del progetto che ha Dio, progetto di salvezza, è da accostare all'azione missionaria della Chiesa, perché risponde al desiderio del cuore di Gesù di propagare nel mondo, attraverso le membra del suo corpo, ecco, la sua dedizione totale al regno e unire sempre più la Chiesa nell'offerta al Padre e nel suo essere dono per gli altri. Allora provate a pensare queste cinque cose e applicatele ai giovani, come farà il Papa il 20 agosto a Madrid. E quindi sarà non una preghiera detta una volta per tutte e poi messa da parte, ma sarà l'assunzione cosciente di alcune responsabilità. Per cui la consacrazione al cuore di Gesù è un atto con il quale i giovani del mondo, guidati dal Santo Padre, rivolgeranno il loro sguardo fiducioso a Gesù Cristo perché li aiuti a vivere, come dicevamo, radicati ed edificati in Cristo e saldi nella fede. E noi con loro, naturalmente. Allora, per questo motivo, la consacrazione, che poi faremo anche noi alla fine di questa conversazione, anzitutto è un atto di fede. L'invito del Santo Padre a consacrarsi al cuore di Gesù è un invito a rinnovare la fede. Crediamo fermamente che Gesù Cristo ha donato se stesso sulla croce per offrirci il suo amore. Nella sua passione ha portato le nostre sofferenze, si è fatto carico dei nostri peccati, ci ha ottenuto il perdono e ci ha riconciliato con il Padre, aprendoci il cammino alla vita eterna. Ecco, tutto ciò noi confessiamo non solo in virtù della conoscenza, delle verità in cui crediamo, ma soprattutto come frutto della relazione personale che noi abbiamo con Cristo, che è creata proprio dalla fiducia nell'amore del cuore di Gesù. In più, questa professione di fede che c'è dentro nella consacrazione la realizziamo in unione con il Papa, in unione con i pastori, e questo è, come dire, una grande testimonianza dell'unità della Chiesa. La frase che il Papa ha messo nel suo documento è: nel cuore della Chiesa risuonano i battiti del cuore di Cristo, e noi vogliamo essere uno di questi battiti. In secondo luogo, è un atto di speranza. Il Papa non solo consacra ciascuno di noi al Sacro Cuore, ma consacra tutti i giovani del mondo, anche quelli che oggi non credono, anche quelli che oggi non ne hanno coscienza. I giovani sono la speranza del futuro della Chiesa, dell'umanità, e tramite la consacrazione dei giovani con il Papa vogliamo affermare che senza Cristo morto e risorto non c'è salvezza, non c'è futuro di vita. Solo Lui può liberare il mondo dal male e far crescere il regno della giustizia, della pace, dell'amore al quale tutti aspiriamo. E quindi, uniti in un solo cuore, preghiamo con tutta la Chiesa: vieni, Signore Gesù, aiutaci ad essere artefici della civiltà dell'amore che si costruisce quando le persone e i popoli accolgono la presenza di Dio, lo adorano in verità e ascoltano la sua voce. Quindi un atto di fede, un atto di speranza, infine un atto di amore. Ecco, come San Tommaso noi vogliamo toccare Gesù, mettendo le mani nei segni della sua passione, i segni del suo amore. Consacrandoci, noi tocchiamo Gesù, rinnovando in un certo modo la grazia che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, con la quale siamo stati inseriti vitalmente nell'amore di Cristo. Si rafforza in noi il desiderio di bere costantemente alle sorgenti della vita divina che sono i sacramenti, o specialmente l'Eucaristia e il sacramento del perdono, come ci ha raccomandato il Papa. Infine, siamo ricondotti al suo sguardo misericordioso per poter essere vicini ai più poveri e malati, diventando per essi manifestazione tangibile, come Tommaso che tocca le ferite di Cristo, manifestazione tangibile dell'amore di Dio. Ecco, come il discepolo amato ai piedi della croce, anche noi siamo invitati ad accogliere Maria nella nostra casa. Ci consacriamo al cuore di Gesù tenendo presente la Vergine come speciale mediatrice. Lei, che accolse con fede la parola di Dio, ci insegna a credere nell'amore e ad affidarci a Lui, a essere i suoi testimoni tra i nostri fratelli. E anche qui lasciamo un attimo di riflessione. Siamo alla terza parte della nostra conversazione e io mi lascio guidare ancora dal documento che il Papa ha inviato in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù. Questa volta il Papa ci invita a una discesa nel profondo, cioè a porci delle domande che sono nel cuore dell'uomo, soprattutto di tutti gli uomini anche non credenti, che a volte li conducono a situazioni di non fede. E dice il Papa che è parte dell'essere giovane desiderare qualcosa di più della quotidianità regolare di un impiego, di un lavoro sicuro, così, di un tram tram che si ripete giorno per giorno. E il giovane sente invece l'anelito per ciò che è realmente grande, qualcosa che sia definitivo. Ma c'è qualcosa su questa terra che può esserlo? E quindi la domanda è un sogno? È una utopia inutile? No, ecco, dice il Papa, l'uomo è creato per ciò che è grande, che è infinito. Qualsiasi altra cosa è insufficiente. Vi ricordate Sant'Agostino? Il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in te. Il desiderio della vita più grande è forse il segno più bello che noi portiamo dentro di noi la sua immagine. Dio è vita, è vita prorompente, e per questo ogni creatura tende alla vita, in modo unico e speciale i giovani. E allora pensate, siamo in un mondo che pretende di estromettere Dio da ogni cosa, ma se Dio è la fonte della vita e lo estromettiamo, che cosa darà speranza e felicità all'uomo? Dio è la sorgente della vita, eliminarlo equivale a separarsi dalla fonte. Allora il Papa dice, facciamo un passo in più, nel profondo del cuore ci domandiamo dove e come trovare la felicità. E l'esperienza ci dice che l'uomo trova la felicità solo nel momento in cui il bisogno d'infinito, l'ansia di possedere qualche cosa di eterno viene saziato. L'uomo è stato creato per ciò che è grande, per l'infinito. Questa ultima frase è proprio citata alla lettera dal suo documento. Il desiderio d'infinito che c'è nell'uomo consiste nella concretezza, nel desiderio di essere amato da un amore che non ha limiti. Quindi non è un fatto intellettuale anche, ma è soprattutto un fatto esperienziale, desiderio di essere amato da un amore che non ha limiti. Allora voi capite tutta la ricerca dell'amore nelle vicende umane, ma se nel profondo non c'è questo amore con la maiuscola che è Dio, i nostri amori diventano fragili e insufficienti. Ecco, la risposta a questa domanda ce la dà la Rivelazione, che dice Dio, Dio è amore, Dio è amore, amore che non ha limiti. Dio si è rivelato proprio come l'amore infinito, eterno, personale, misericordioso, che risponde pienamente ai desideri di felicità che si trovano nel cuore di ogni uomo. Quindi, il problema del cuore di ogni uomo, dice il Papa, si può risolvere definitivamente soltanto nell'incontro con il cuore di Cristo, da cuore a cuore. Bellissimo questo passaggio. C'è il bisogno del cuore umano, la risposta nel cuore di Cristo. La frase di Agostino, la ripeto, ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Inquieto perché abbiamo difficoltà a raggiungere il tuo amore infinito. Continuamente inciampiamo sulla pietra del nostro egoismo, del disordine, delle nostre passioni, che ci impediscono di raggiungere questo amore. Allora, qui interviene, dice il Papa, dopo aver esaminato questo bisogno profondo del cuore umano, interviene l'azione gratuita di Dio. Per tirarci fuori da questo limite, dalla finitudine, dal nostro peccato, il cuore dell'uomo aveva bisogno di un cuore che stesse al suo livello, ma che d'altra parte fosse anche onnipotente. Ecco allora l'incarnazione. In Gesù Cristo Dio è venuto incontro all'uomo e ci ha amato con cuore umano. Io penso che ricorderete la frase della Lumen Gentium che diceva: con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo, ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Ecco, nell'incontro del cuore umano con il cuore di Gesù, si è realizzato il mistero della redenzione. Pensate, dall'orizzonte infinito del suo amore, Dio è voluto entrare nei limiti della storia e della condizione umana. Ha assunto un corpo, che vuol dire limite, e un cuore in questo corpo, perché possiamo contemplare e trovare l'infinito nel finito. Che bello! Trovare questo amore infinito a cui aspiriamo in una realtà finita che è il corpo santissimo di Cristo e il sacro cuore di Cristo. Il mistero invisibile, ineffabile di Dio, noi lo possiamo trovare nel cuore umano di Gesù, il Nazareno. Anche questa è una frase di Benedetto XVI. Quale strada per arrivarci? Ce l'ha già indicata, però qui c'è un vertice. Vi dicevo che in questa parte il Papa è sceso nel profondo e dice: la rivelazione definitiva dell'amore ci è stata data sulla croce. L'amore di Dio per noi è giunto al limite estremo, al vertice supremo del dono della vita. Allora, dice il Papa, nel cuore squarciato di Gesù sulla croce, conseguenza del colpo di lancia del soldato, e io vi ricordo che questo è simbolo dei nostri peccati, noi troviamo la più grande dimostrazione di quanto e come Dio ci ama. Dal cuore di Gesù aperto sulla croce è sgorgata la vita divina. Così, sulla croce, Gesù trasforma il nostro cuore di pietra, ferito dal peccato, in un cuore di carne come il suo. Ci fa dono del suo amore, lo mette dentro di noi e ci rende capaci di amare del suo stesso amore. Quindi dal cuore di Gesù, vivo e risorto, scaturisce la sorgente alla quale l'uomo deve bere se vuole saziare la sua sete infinita di amore e se vuole essere amato e capace di amare i fratelli. Pertanto, in questo incontro personale da cuore a cuore, dove l'uomo vive radicato e edificato in Cristo e saldo nella fede, parte una strada di santità. E concludo dicendo che se questa è l'unica vera risposta alla sete di felicità dell'uomo, la consacrazione dei giovani che il Papa farà è un avvenimento in cui c'è la risposta globale della Chiesa a questa grande domanda: dove trovo la felicità? La trovo nel cuore di Cristo, perché in Lui trovo la vita per sempre. Concludiamo ora la nostra trasmissione, come siamo abituati, con una bella preghiera. Avrei voluto poter usare la formula che Benedetto XVI userà quel sabato 20 agosto nella veglia con tutti i giovani, ma non è ancora stata pubblicata. E allora ho pensato che la cosa più bella era riprendere il testo usato da Papa Leone XIII l'11 giugno del 1899, quando ha consacrato tutto il genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Seguitemi e pregate con me. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, guarda noi umilmente prostrati innanzi a Te. Noi siamo Tuoi e Tuoi vogliamo essere. E per vivere a Te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al Tuo Sacratissimo Cuore. Molti, purtroppo, non ti conobbero mai. Molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O Gesù, amore infinito, abbi misericordia e degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo sacratissimo cuore. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti hanno abbandonato. Fa che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non morire di miserie e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura la tua Chiesa. Concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce, sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salute. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. Un cordialissimo saluto a tutti gli ascoltatori in attesa di ritrovarci.
È terminata da Bologna la catechesi di Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando Colombo è per il quarto mercoledì del mese di agosto, giorno 24 agosto. Vi ringraziamo di averci seguiti e con l'augurio di una serena giornata all'ascolto di Radio Maria passiamo la linea alla regia di Erba.